Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio pregare. Signore nostro, sei un Dio santo, infinitamente più santo di quanto ci rendiamo conto e quanto spesso prendiamo con leggerezza il nostro peccato, che per te è un abominio. Non esiste piccolo peccato per te. E ti prego che possiamo tutti quanti essere afflitti quando pecchiamo, perché la vera afflizione porta a Cristo per ricevere il vero perdono. Questo non è vero solo per arrivare alla salvezza, questo è per uno che è salvato. Quindi mostraci di più la tua santità e quanto odi il peccato, affinché possiamo essere afflitti per essere veramente perdonati. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Cosa fai quando riconosci un peccato? Riconosci per conto tuo? Riconosci nella lettura? Riconosci tramite un sermone, una conversazione? Riconosci perché qualcuno te lo dice? Cosa fai? Voglio che pensiate, ci sono, pensandoci, forse tre modi in genere da reagire. Uno è in qualche modo ignorare, negare, contraddire, non voler riconoscere. Secondo, cosa, Roberto, e grazie di aver ascoltato questo. Secondo modo di reagire quando pecchiamo è di dire: oh, quello non va bene, devo stare più attento. Oh, devo impegnarmi di più, devo stare più attento come parlo, come agisco, non devo fare quello più. Questo è il secondo modo. Primo modo, ignorare e negare il peccato. Secondo modo è: oh Signore, quello è terribile, aiutami, devo migliorare. E terzo modo è di esserne afflitto per chiedere perdono. Se inizio parlando del fatto che devo smettere di fare quello, non sto guardando a Cristo. No, dove è Cristo? Non c'è Cristo. Quello è una risposta pagana a come rivolgermi: oh, devo impegnarmi di più. Non è cristiano quello. Il ravvedimento è cambiare direzione quando pecchiamo. E il primo passo del ravvedimento, dove inizia il ravvedimento, è con un cuore afflitto. Credo che conoscete 2 Corinzi 7:10. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce il ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. La vera tristezza, quello da Dio, ci aggrava e ci porta al ravvedimento. La tristezza del mondo, oh, non dovevo fare quello, non porta al ravvedimento, porta alla morte. L'afflizione che ci serve quando pecchiamo è quando riconosciamo che tutto quello che siamo, tutto quello che facciamo è miserabilmente insufficiente. Dio ci schiaccia, dobbiamo pregare per questo, ci schiaccia sotto il peso del nostro peccato affinché non possiamo più sperare in noi stessi. Vedete, se Marco, quello non va bene, hai ragione, devo migliorare. Chi deve migliorare? Io. In cui mi sto sperando? In me stesso. Oh, Signore, aiutami perché devo migliorare. O io chiedo aiuto a Dio, come il fariseo che è andato in tempio a pregare. Signore, grazie a te che non sono come gli altri uomini. Non sperava in se stesso, grazie a te che io posso camminare bene. ma io devo essere schiacciato. Signore, ho peccato perché questo è il mio cuore. E soprattutto, prima di tutto, ho bisogno del perdono. Non ho bisogno di migliorare, ho bisogno del perdono. Perché ho peccato contro te. Però c'è un problema grande. Sto parlando di essere afflitto, aggravato, pieno di dolore. La nostra società ci dice di non voler il dolore. Pensate alla nostra società. La società insegna che non dobbiamo desiderare dolore, dobbiamo cercare di evitare dolore. Pensate alla psicologia. Cerca di far stare meno aggravato del peccato, anche se non usano nemmeno il termine. Una persona che vive male, parlo sia di uomini che donne, ho conosciuto entrambi, che magari vivono male, sono egoisti, pieni di orgoglio, non fanno i loro doveri e cadono nella depressione. La psicologia cerca di dare i pastigli per non essere così abbattuto. Gli amici cercano di dai, non è che si tribe, dai, fai qualcosa di bello che non sarai così aggravato. Cioè, questo è quello che dice il mondo, la società, la psicologia. Perché la persona è depressa? Perché sta camminando nel peccato. Non sta, una persona mi ha scritto da poco, parlando di questa persona, che ha attacchi di ansia, attacchi di panico. E poi al lavoro si sente giudicato da tutti. A chi sta pensando? A chi sta pensando? È un grande egoista. Non è aggravato il suo peccato, è aggravato di quello che gli altri pensano di lui. Attacchi di panico perché non si fida di Dio. Scusami, se io sono mansueto, io merito il peggio che può succedermi, non ho timore. Perché qualunque cosa che mi succede, dico, oh, ma io merito il peggio di quello. Ma quando io credo di non meritare il male, che la possibilità del male mi spaventa. Pensate a questo. Quindi, Dio dichiara che quello che serve è di far aiutare a far vedere il peccato, perché cioè c'è perdono. C'è perdono. Anche con credenti, non è solo la società, c'è una tendenza di voler stare meglio quando ci sono peccati non confessati. Ma quel stare meglio è un stare meglio falso. C'è una tendenza nel mondo cristiano moderno di fare canti che alla fine ti fanno sentire più vicino a Dio, canti che suscitano emozioni. E posso cantare al culto, a casa, e dopo dico, sento più vicino a Dio. Non sono vicino a Dio, ho peccato non confessato. Non sono stato afflitto per mio peccato. Spesso vogliamo crescere, ma non vogliamo sentire il peso del nostro peccato, non vogliamo essere afflitti. Vogliamo un po' chiudere gli occhi. Magari a massimo chiede perdono. Signore, ho peccato, perdonami. Conoscono dei bambini che quando peccano vogliono... Ok, perdonami, ho peccato. Quanto vale? Vieni detto subito. Così posso evitare le conseguenze magari. Ma non perché... Oh Signore, ho peccato contro di te ho peccato. No, non voglio stare male. Quindi se proprio devo, chiedo perdono, ma è un perdono che mi arriva subito. A genitori, se un bambino pecca e tu dici, tu sai quello che hai fatto? E tu, lui capisce, arriva la punizione, perdonami! Di solito quel chiedere perdono non vale niente. Ok? Non è aggravato o aggravata. Quando consideriamo il nostro peccato, dobbiamo considerare quanto era terribile e tremenda l'ira di Dio che doveva versare su Gesù Cristo. Dobbiamo pensare a versetti, no, dovete stare bene, Dio muore, no. Versetti come Giacomo 5:1, dove è scritto: ora voi, ricchi, piangete e urlate per le vostre sciagure che stanno per cadere addosso. Cioè, urlate per le sciagure che vi stanno arrivando. Ebrei 10:31. È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Dobbiamo spiegare questo anche ai nostri figli. Dio non è questo Dio con cui possiamo solo cantare i bei canti. Dobbiamo anche capire che Dio è un Dio pieno di ira verso il peccato. C'è una tendenza di voler un cristianesimo dove non c'è bisogno di essere afflitto per il proprio peccato. C'è una tendenza di voler concentrare sull'amore di Dio e sentirsi bene. Se si studia la storia del cristianesimo, soprattutto dalla riforma Lutero in avanti, si nota che ci sono stagioni dove gli inni erano inni che facevano vedere più il nostro peccato. Un esempio che abbiamo ancora, abbiamo pochi canti vecchi, è Essere può mai. Se ci pensate, essere può mai? Che giova a me il sangue del Salvatore, il Re dei Re? Cioè proprio, non è possibile. Ci sono, che non ci sono nel nostro scenario moderno, o in inglese ho letto vari, signori sono un verme, sono un vigliacco. Questi sono gli inni di una volta. Adesso tanti inni sono quanto io ti amo, Signore, quasi innalzando il mio amore per te, ti amerò sempre, farò per te sempre, ti seguirò sempre, come io sono tanto bravo. E dopo canto e mi sento tanto vicino a Dio perché io ti amo così tanto. Se lo amo così tanto, perché cado così nel peccato? E c'è proprio una tendenza nel cristianesimo moderno di volere un cristianesimo che non fa sentire troppo peso per il peccato. Ma se non c'è un vero peso per il peccato, non c'è vero adorazione. Possiamo cantare quanto vogliamo, ma non è accettato da Dio. Viviamo in una società in cui si trasmette fortemente che bisogna aiutare le persone a avere più stima di sé. Se seguite, questo è molto diffuso anche nelle scuole, bisogna aumentare la stima che ognuno ha di sé. Bisogna aiutare ogni persona a realizzarsi. E la società considera molto positiva innalzare gli uni gli altri. C'è una forte posizione che non bisogna giudicare, bisogna accettare, tollerare gli uni gli altri. Però tollerare vuol dire effettivamente io non giudico te e tu non giudichi me. Vuol dire quello. Quindi io non si dice, ma vuol dire io tollero i tuoi peccati e tu tolleri i miei. Infatti nella società moderna quasi ogni forma di peccato è considerata una scelta personale. Tu non puoi dire che quello che faccio è peccato. Magari se è peccato per te non farlo, per me non lo è. E purtroppo questo è diffuso in cristianesimo. È molto diffuso che tanti credenti cadono nella mentalità che non spetta a te di dirmi quello che è peccato. Ma per te, tu dici che è peccato che faccio quello, o mi vesto così, o vado a vedere quello, o parlo così. Ah, ma per me no, non lo è. La menzogna con quello è che noi non siamo il giudice che determina cos'è peccato o no. Il peccato non cambia da una persona all'altra. Possiamo entrambi capire male, ma non è che per te è peccato, per me non è peccato. Il peccato è quello che Dio determina peccato. E posso dire che molto spesso il nostro metro, la nostra comprensione è lontanissimo da quello di Dio, perché non abbiamo senso della santità di Dio. E con grande orgoglio ci alziamo a determinare, ma no, non è mica così grave. Che è il contrario di avere timore di Dio. Quello è seguire la società, non lo Spirito e la parola di Dio. Quello che dobbiamo capire è che l'unica risposta giusta, l'unica reazione giusta quando pecchiamo è un cuore afflitto. Cioè un cuore afflitto, ho peccato. Dio intende che siamo terribilmente afflitti, terribilmente aggravati, quando cadiamo nel peccato. Vediamo questo, conosciamo bene, Salmo 51. Ma vorrei vederlo, questo Salmo, alla luce di come dovremo agire, reagire, essere quando pecchiamo. Trovate Salmo 51 e ricordate che questo non è un Salmo di un peccatore che arriva alla salvezza. Questo non è la salvezza, uno che era peccatore e poi arriva a... Questo non è il passaggio dalla morte alla vita. Questo è un Salmo scritto da uno degli uomini di Dio più conosciuti nella Bibbia. Davide aveva una certa età, era uomo di Dio da giovane, aveva scritto salmi da giovane, quindi un uomo maturo, un uomo che per anni era vicino a Dio, un uomo usato grandemente da Dio. Questo salmo è scritto da un grande uomo di Dio che era caduto nel peccato. Tenendo questo in mente, ricordiamo anche che come salmo è stato ispirato dallo Spirito Santo, e quindi è un esempio per noi di quello che Dio vuole in noi quando pecchiamo. Ricordate anche che Davide come re era conosciuto come guerrigliero, era il suo ruolo. In quell'epoca Davide soprattutto doveva combattere, per il suo ruolo principale era guidare la nazione nelle guerre contro i nemici. Perciò vi leggo io un versetto in 2 Samuele 11 che parla del suo prima di peccare con Batseba, e notando, lui era chiamato da Dio a guidare la nazione nelle guerre. Adesso vi leggo io e poi torniamo a Salmo 51, secondo Samuele 11:1. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto il re Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabbak, ma Davide rimase a Gerusalemme. Davide non era dove doveva essere. E scusate, Davide sapeva benissimo che restando a Gerusalemme ci sarebbero tutte le mogli dei soldati. E non solo, quando, per caso o non per caso, non so, ma quando Davide vide quella donna che faceva il bagno, scelse di non girare, scelse di continuare a guardare e a pensare e a desiderare. Quindi il peccato di Davide non era il momento che portò lei a casa sua, il peccato di Davide era di non andare dove doveva essere e poi di guardare quello che avrebbe potuto proteggere. Un uomo, noi uomini possiamo scegliere quando una donna per sbaglio, spesso, e capita qualche volta non per sbaglio, si mette in mostra, possiamo scegliere di guardare o di girare. Davide ha scelto di guardare, quindi era già nel peccato, e questo ha portato ad altri peccati. E poi, come se non usciamo bene la storia, un peccato porta ad un altro peccato, Davide doveva mentire, Davide ha scelto di far morire suo marito Uria, e così Davide era pieno di peccato e passò probabilmente circa un anno, perché sappiamo che da quell'unione è nato un bimbo, quindi è passato minimo 9 mesi, ma non è detto che era il giorno dopo la nascita, era un po' di tempo dopo che il profeta Nathan venne da Davide, quindi diciamo un annetto si presume, e Davide in tutto quell'anno non aveva confessato il suo peccato. Davide andava avanti cantando nel tempio, andava avanti ascoltando la parola di Dio, andava avanti fingendo di essere un buon credente. Finalmente Dio mandò il profeta Nathan a Davide e fu usato da Dio per mostrare a Davide la sua colpa. E poi Salmo 51 è la dichiarazione da parte di Davide del suo cuore quando finalmente si umiliò per riconoscere pienamente il suo peccato. Questo è una vera descrizione di che cos'è un cuore afflitto, veramente afflitto, come bisogna essere per quando pecchiamo contro Dio. Voglio leggere i primi 8 versetti. Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne a lui, dopo che egli aveva peccato con Bathsheba. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò mondo. Lavami e sarò bianco, più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Avete notato l'ultima frase? Avete notato l'ultima frase del versetto 8? Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Chi ha spezzato le ossa di Davide? È stato Dio a spezzare le ossa di Davide, ovvero affliggerlo da stare così male che a lui sembrava che le ossa fossero rotte, spezzate. Dio è un Dio di amore, ma non è un Dio che, oh dai, vai, fammi dei bei canti. Quando abbiamo peccato non confessato, non vuole che cantiamo. Non vuole che lodiamo. Non vuole che, vuole che ci affliggiamo per chiedere perdono. L'amore di Dio non è un amore come un dolce nonno in cielo che fa quello che vogliamo noi. L'amore di Dio è un amore geloso per la nostra santità che ci spinge, lo spinge a fare il necessario per portarci ad essere afflitti per il nostro peccato. Ma Davide aveva resistito per un anno intero. Era afflitto per un anno. Non è che stava benissimo e dopo che Nathan gli parla, perché se leggete lui confessò quasi subito dopo che Nathan gli parla di questo. Ma Davide era afflitto, ma l'orgoglio, lui non voleva confessare, che vergogna pubblica, perché doveva confessare pubblicamente. E l'orgoglio lo ha fatto reggere duro nonostante la disciplina di Dio, le ossa spezzate, e lui andava avanti, finché non poteva sopportare più. E quando Nathan gli ha parlato, si è spezzato il cuore e ha confessato il peccato. Continua con versetto 9. Nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non toglimi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito volonteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori, e i peccatori si converteranno a te. Liberami dal sangue versato. Oh Dio, Dio della mia salvezza, la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. Oh Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrerei, né gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza, edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti e nelle offerte di ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Hai visto? Dopo un anno circa, liberami dal sangue versato. Di notte si ricordava, ho fatto morire un uomo innocente. Non voleva umiliarsi, ma era afflitto di quello che aveva fatto. Il puritano puritano Thomas Watson dichiarò di Davide: a volte cantava con la voce, e a volte lo strumento che, con cui facevo musica erano gli occhi che versavano fiumi di lacrime. Quando parliamo di afflizione per il peccato, non stiamo parlando di autoflagellazione. Oh, sono miserabile, non valgo niente, sono un verme. Quello è solo orgoglio. Quello non è afflizione per il peccato. È una forma di orgoglio dove mi vergogno che non sono arrivato dove volevo io. Quindi se io faccio, uso la parola carnale, brutta figura, mi orgoglio e vergognato. Oh, sono uno schifo, non riesco niente, non riesco a fare bene, oh, non valgo niente, non valgo niente. Questo non è afflizione, questo è orgoglio. Mi orgoglio, voleva fare bella figura, ho fallito, e questo mi aggrava, non per il peccato. E allora, oh, sono un verme, non valgo niente, non valgo niente. No, no, afflizione per il peccato non è autoflagellazione. Non è come se il nostro dolore potesse pagare la condanna del nostro peccato. No, no, dobbiamo confidare nell'opera di Gesù Cristo. Però quando consideriamo la santità assoluta di Dio, e perciò quanto i nostri peccati sono un'abominazione a Lui, allora l'unica risposta giusta, quando pecchiamo, è un cuore veramente afflitto. Allora, vorrei elencare alcuni motivi, quattro, per cui l'unica risposta giusta quando pecchiamo è un cuore afflitto. Il primo motivo per cui è giusto essere talmente afflitto per il nostro peccato è perché il nostro peccato macchia l'anima, proprio segna, lascia come una inchiostra che non si può togliere, macchia l'anima, noi non possiamo togliere. Dio sì, ma noi no. Macchia l'anima. Non è semplice uno sporco esterno che posso lavare via. Piuttosto, macchia l'anima nostra profondamente. Notate Salmo 51, versetti 1 e 2. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità, e purificami dal mio peccato. Notate i verbi: cancella, lavami, purificami. Cancella, lavami, purificami. La parola cancella viene usato in Genesi 6:7, tradotto diversamente, tradotto sterminare, stessa identica parola, quando Dio dice a tempo di Noè e diluvio: sterminerò, è la stessa parola. Così l'Eterno disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Quindi, sterminare, cancellare, la stessa identica parola in ebraico. Quindi quando Davide grida: cancella i miei misfatti, stermina, toglie completamente i miei misfatti. Io ho una macchia che io non posso togliere, toglilo tu. Usando questo termine, Davide sta dichiarando che il suo peccato è una macchia terribile che ha bisogno di essere completamente distrutta. Lui sta dicendo: guarda, la mia macchia è come la colpa del mondo che tu hai dovuto distruggere. È così grave. E solo tu puoi togliere e distruggere quella macchina. Macchia dalla mia vita. Poi c'è la parola lavami. È una parola che si usa per una donna che lava con vigore i vestiti per togliere tutto lo sporco, e devi strofinare sopra le rocce e strofinare e strofinare e strofinare per cercare di togliere. E Davide riconosce che è veramente sporco per il suo peccato e vuole essere lavato da Dio, non può lavarsi da sé. E poi la terza parola, purificami, è una parola che descrive un lavaggio cerimoniale, un lavaggio spirituale. Davide sapeva che il suo peccato lo aveva reso spiritualmente impuro, incapace a vivere per Dio, incapace ad avere comunione con Dio, incapace ad adorare Dio. sapeva che solamente se fosse purificato da Dio potevi rientrare in comunione con Dio. Quindi, vedendo questo, vedendo il suo peccato in senso reale, Davide non poteva essere altro che grandemente afflitto per il suo peccato. E quando noi riconosciamo la gravità del nostro peccato e che lascia un segno terribile su di noi, che non possiamo togliere noi, macchia veramente la nostra anima e ci rende impuri davanti a Dio, non c'è altra via se non solo di essere terribilmente aggravati. Un'aggravazione che non posso andare avanti, mi schiaccia a terra. Non posso, va bene dentro essere aggravato, ma fuori sorridere. Non posso. Prendimi una persona che qualcosa di terribile è successo. Prendimi una moglie o un marito il cui coniuge viene scoperto che non è fedele. E tu cerchi quanto vuoi a far ridere quella persona e non riesci a fargli ridere. Perché il cuore è terribilmente aggravato. E quando noi vediamo il nostro peccato, non possiamo, per proteggere la bella figura, farci ridere davanti agli altri. Siamo troppo afflitti. Ma essendo afflitti c'è il perdono. Tanti peccati lasciano una cicatrice che anche dopo il perdono lascia un segno alla vita, a volte per più generazioni. Per esempio, nella vita di Davide, nonostante che è stato perdonato, dopo che fu veramente ravveduto, i risultati del suo peccato sono rimasti per sempre nella sua famiglia, sempre nella vita di Davide, e anche qualche generazione. Ma nella sua vita, per tutto il resto della vita, i risultati sono rimasti. Ed è buono pensare questo, perché ci aiuta a capire quanto è grave il peccato. Il perdono di Davide ha tolto tutte le conseguenze eterne, ma non hanno tolto le conseguenze terrene. È importante capire che i nostri peccati possono provocare terribili cicatrici nella nostra vita, che possono crearci dolori per anni, se non per tutta la vita. Sono il primo a sapere questo. Quando consideriamo quanto il nostro peccato ci macchia, quanto ci danneggia e quanto danneggia anche coloro intorno a noi, e quanto è offensivo a Dio, l'unica risposta possibile è di essere veramente aggravati profondamente per il nostro peccato. Uno dei motivi per cui spesso non siamo afflitti abbastanza per i nostri peccati è perché non consideriamo le conseguenze dei nostri peccati. Certo, il sacrificio di Cristo paga la condanna per i nostri peccati quando li confessiamo, i peccati passati, presenti e futuri, ma non toglie il danno che i nostri peccati provocano. Un uomo di Dio, uomo o donna, che è veramente un uomo di Dio, piange duramente, non con la tristezza del mondo, ma con la tristezza di Dio, come Pietro dopo aver negato Gesù. Ricordate? Uscì e pianse amaramente. Quando un uomo di Dio, un uomo o donna di Dio, considera che dimora ancora in lui la carne, pieno di peccato, è tanto aggravato, che porta dentro di sé quello che è abominevole a suo Dio. Riflette sul fatto che nel suo cuore ci sono tanti pensieri malvagi agli occhi di Dio, un Dio santo. Cioè, nessuno di voi sapete quanti pensieri malvagi ho. E nessun altro sa quanti peccati malvagi hai tu, di tutti i tipi. E quindi nessuno può mai condannarmi minimamente quanto ho dentro il male. E un uomo di Dio sa quello. E allora le accuse degli altri non fanno male, nel senso, oh, questo no, perché è troppo aggravato per quello che vedi, più di quanto che gli altri vedono. Questo è un frutto. che lo Spirito è attivo. Quindi un uomo di Dio, una donna di Dio sa che è portato, attirato alla vanità, sa che l'orgoglio è sempre presente nel suo cuore, sa che dentro di sé ha più peccati di quanto può concepire e per questo è tanto aggravato. Odio il mio peccato, io, Marco. Ringrazio Dio che odio il mio peccato, ma prego di mai smettere di odiare il peccato, anzi, prego che lo odierò sempre di più, molto di più, vedendo quanto è un'abominazione al mio Dio. Prego che mai rinegherò il mio peccato. Prego che mai arriverò a voler nascondere il mio peccato, o giustificare il mio peccato, o minimizzare il mio peccato. Quindi il primo motivo per cui un cuore afflitto è la reazione giusta è perché il nostro peccato ci macchia. Un secondo motivo per cui un cuore afflitto è la reazione giusta per il peccato è perché il peccato ci lascia brutti ricordi che rimangono con noi. Ma la Bibbia dice che Dio dimentica il peccato come est è lontano dall'ovest. Sì, Dio, noi no. Grazie a Dio. Noi no. Dio vuole che teniamo vivi, in un certo senso, il ricordo dei nostri peccati durante questa vita. In questo Salmo era già passato circa un anno. Eppure Davide ricordava bene, dice in versetto 3, il mio peccato mi sta sempre davanti. Allora, ma Davide non aveva ancora confessato il peccato. Portami. Io posso dirvi che io ancora ricordo con tristezza i peccati di 40 anni fa. E più di 40 anni. Portami una donna che ha fatto un aborto. E dopo 1, 2, 3, 10 anni, anzi a 10 anni, vedi un bambino che ha 10 anni. Avrei avuto quello. Sa di essere perdonata, ma sa che ha ucciso il suo figlio, che se non avessi ucciso adesso avrebbe 10 anni come quel bambino. Ringrazio Dio ancora per il perdono, ma quel ricordo doloroso ancora c'è. E questo vale per tantissimi peccati. Dio ci ha creati per non dimenticare i nostri peccati, e vorrei darvi 3 motivi per cui è buono ricordare i nostri peccati. Non per non siamo ancora colpevoli, ma è importante non dimenticare. 3 motivi. 1. Se potessimo dimenticare, o se cercassimo di dimenticare i nostri peccati, non potremmo testimoniare della bontà di Dio nell'averci perdonato. Cioè, se veramente potessimo dimenticare i nostri peccati, non potremmo ricordare la grandezza del perdono di Dio. Invece, quando ricordiamo, Signore, quella vita lì. Infatti, quando una persona tende accusare tutti gli altri, sempre accusare. Uno mi ha scritto in questi giorni, elencando peccati di vari altri. Anche i miei. È uno che apprezza i miei sermoni, ma elencava vari peccati, errori nei miei sermoni. Però non erano cose che insegno. Allora, gli ho detto, fratello, guarda qui. Perdonami. Però quello lì, quello là, e quello là, insegna eresia. Quello che non insegna eresia, uomini fedeli. Perché lui sta seguendo un uomo molto conosciuto, ha i suoi seguaci in Italia, che ha un sito e non fa altro che insegna contro. Lui insegna eresia, Alcune volte ha ragione, altre volte non ha ragione. Però una persona così non ha capito minimamente il proprio peccato. Quindi, e non vede come immenso il perdono di Dio, perché non si ricorda dei suoi peccati. Primo beneficio. Secondo beneficio. Se dimenticassimo veramente i nostri peccati, non avremo quell'avvertimento di evitarli nel futuro. Immagina che fosse possibile dimenticare che fuoco è caldo. Immagina che ti bruci, ma hai amnesia e ti dimentichi completamente che certe cose sono caldi. Ma quante volte ti brucierebbe? Ti bruceresti? Costantemente, no? No, non ti ricordi? E poi dopo 2 o 3 giorni con le cicatrici che ancora sono lì, tu vai e ti prendi la stessa cosa dimenticando. Il ricordo del peccato e del male che ha fatto è un immenso aiuto ad evitare il peccato. Addirittura, quelle persone che cercano di non pensare più ai loro peccati, ma io sono già perdonato, non voglio pensarci, tendono a cadere e ricadere e ricadere e ricadere di nuovo in quegli stessi peccati. Terzo motivo, se non potessimo ricordare i nostri peccati, non potremmo riconoscere che Dio ci sta facendo crescere. Non potremmo gioire che abbiamo vittoria over quei peccati. Se dimenticassimo, non avremmo la gioia. Oh Signore, quante volte facevo quello e non lo sto facendo questo da te, Signore, grazie, grazie. Se dimenticassimo i nostri peccati passati, non potremmo gioire nell'immensa opera di Dio nella nostra vita. Quindi anche per questo è utile ricordare i nostri peccati. Certo, è riconoscere che siamo perdonati, ma ricordare. Per me, di ricordare i miei peccati passati non è bello, ma mi ricorda della grazia di Dio nella mia vita. Mi ricorda di quello che era la mia vita. Non sono bei ricordi, ma l'insieme è bello. Mi ricorda dove non voglio mai tornare. Mi ricorda che anche se l'opera di Dio in me non è finita, sto andando avanti, o meglio dire, mi sta portando avanti e non sono più quello che ero. Essere veramente aggravati per i nostri peccati ci porta tanti benefici. Lo scopo di ricordare non è di autoflagellarci. Oh, non valgo niente, quanto ho fatto? No! Per ricordare, Signore, guarda dove ero caduto. Signore, grazie per il perdono e voglio camminare in santità oggi. Allora, quella era una piccola pausa perché abbiamo parlato due motivi finora perché è giusto essere afflitti. Il primo è che il peccato macchia l'anima. Secondo, il peccato lascia brutti ricordi. E numero 3, il nostro peccato è un'offesa contro Dio. Questo è un altro motivo per essere afflitti, veramente afflitti per il nostro peccato. È una terribile offesa contro Dio. Ascolta le parole, Salmo 51, versetto 4. Ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegna la sapienza nel segreto del cuore. Dio vuole, abbiamo appena letto, che nell'intimo del cuore risiede la verità. E se risiede la verità, non pecco. Questo è quello che Dio vuole in noi. Quindi il nostro peccato è un terribile peccato contro Dio perché è falsità. Crediamo che qualcosa vale più di Dio. Effettivamente nel caso di Davide, il suo peccato non era contro Uria che aveva fatto morire o contro Bathsheba, era contro Dio. Ogni peccato è contro Dio soprattutto. E perciò dobbiamo avere un cuore afflitto soprattutto che abbiamo peccato contro Dio stesso. Questo il mondo non ci crede. Caso mai è peccato nel mondo se fai molto male a qualcun altro. Ma contro Dio non vale come niente. Ma per noi deve valere come tutto. Non riconosciamo quanto il nostro peccato è grave. Viviamo in un mondo dove sentiamo di tante cose brutte, tipo telegiornale. Tante cose brutte. Cioè, cose atroci. Allora, è facile, sentendo le notizie, oh, quanta la gente è malvagia, quanto è cattivo, quanto... E così ci sentiamo molto meno grave di quello che vediamo intorno a noi. Ci vediamo effettivamente abbastanza buoni e non malvagi peccatori che in realtà siamo. Trovate Apocalisse 19. La società cristiana, tanti credenti vogliono presentare Gesù come un dolce amico che desidera tanto che i peccatori. Ci sono opuscoli evangelistici che parlano lettere da Gesù. Scusate, non mettete parole nella bocca di Gesù o di Dio che non hanno detto. Non fate mai una lettera firmata a Gesù che ho letto. Questo è un'abominazione, dove tu dici: caro amico, io sono Gesù, stamattina ho carezzato la tua faccia con i raggi della luna prima dell'alba, e poi di giorno quando tu eri caldo ti ho mandato un dolce vento per rinfrescarti, sperando che tu avresti pensato a me. E dopo ho fatto questo, sperando tanto che avresti notato che ero io. Comunque, sono qui aspettando pazientemente, sperando che domani vorrai comunione con me. Quello è blasfemo. Quello non è Gesù Cristo. Quello è un falso Cristo. Gesù non parla mai così. Mai così. Quello è un falso Cristo. Non è Gesù della Bibbia. Leggo Apocalisse 19, da 11 in avanti, leggo prima due versetti. Giovanni vede Gesù, com'è. Poi vide il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademmi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Guerreggia, occhi che sono fiamme di fuoco. Questo è Dio che dice basta al peccato. 13. Era vestito in una veste intrinsa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con uno scettro di ferro, e egli stesso pigerà il tino del vino del furente ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto il nome: il Re dei Re e il Signore dei Signori. Questo è il Gesù che noi serviamo. Un Gesù che sarà tremendo nella sua ira quando verrà a giudicare tutti coloro che non si sono ravveduti. Non è un dolce Gesù che aspetta pazientemente i peccatori. È un Gesù pieno di ira contro chiunque non si ravvede, che comanda: ravvedetevi! Anche quando era sulla terra. Vediamo la grandezza dell'ira di Dio nel terribile ira che ha versato su suo figlio Gesù Cristo. Pensate all'ira del Padre contro il peccato che ha versato su Gesù. Allora, visto che l'ira di Dio contro il peccato è così terribile, come potremmo pensare che il nostro peccato non sia abominevole a Lui? Dobbiamo considerare come l'agnello di Dio, senza peccato, andò alla croce per soffrire terribilmente quell'ira di Dio, perché il nostro peccato è così terribile. Cioè, la sofferenza di Gesù è direttamente legata a quanto il nostro peccato è terribile. Perciò, quando pecchiamo, dobbiamo capire che abbiamo offeso il Santo Dio. E per questo l'unica risposta e di essere veramente aggravati per il nostro peccato. Solamente così possiamo iniziare a riconoscere la grazia di Dio che riceviamo ogni giorno. Voglio leggervi brano conosciuto, Lamentazioni 3:22. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente consumati, perché le sue compassioni non sono esaurite. I nostri peccati sono un'offesa contro Dio. Poi un quarto motivo per cui è giusto essere afflitti quando pecchiamo è perché il nostro peccato è un ostacolo all'adorazione di Dio. Quando pecchiamo, finché rimane quel peccato dentro di noi, non possiamo veramente adorare Dio. Possiamo fare finta, possiamo cantare, alzare le mani, dire belle parole, ma non viene accettato da Dio. Notate quello che Dio, che Davide dice in Salmo 51, 7 a 9. Purificami con isoppo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non toglimi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito volonteroso. L'unica vera gioia della salvezza è quando siamo stati afflitti e spezzati per il nostro peccato e poi conosciamo il perdono. Se non siamo afflitti e spezzati per il nostro peccato, vediamo che la vita cristiana esiste per noi, non per la gloria di Dio. Un concetto falso. Allora a quel punto, se non siamo afflitti per il peccato, ci preoccupiamo di quelli che gli altri pensano di noi. Sentiamo feriti se gli altri ci vedono male. Ci aggrava. Questo è un vero segno di come stiamo vedendo il peccato. Siamo aggravati perché abbiamo offeso Dio o siamo feriti che gli altri ci vedono male? Ci preoccupiamo di quello che pensano gli altri di noi o ci preoccupiamo di quello che siamo davanti a un Dio santo? È abominevole preoccuparci di quello che le altre persone pensano di noi, anziché preoccuparci solamente di quello che siamo davanti a un Dio santissimo. È un'offesa a Dio essere aggravati di quello che gli altri pensano di noi, anziché essere aggravati di quello che stiamo davanti a Dio. Quando siamo più afflitti, quando siamo afflitti di quello che gli altri pensano di noi, anziché afflitti solo per quello che siamo davanti a Dio, allora la nostra adorazione a Dio diventa un'offesa a Lui. Isaia 1 parla di questo. E leggo Isaia 1, Isaia 1 da 10 in avanti, leggo da 10 a 12 all'inizio. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, parentesi, Sodoma non esisteva più, era già distrutto, e anche Gomorra. E Dio sta parlando con Israele e Gerusalemme. Quindi chiamare loro Sodoma e Gomorra, cioè più offensivi di quello, non si può. È come chiamare una donna una prostituta. Peggio. Quindi è un'offesa terribile, ma questo è quello che Dio dice al suo popolo. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma. Prestate orecchie alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che mi importa le moltitudini dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi, che calpestiate i miei cortili? Tutte cose che Dio aveva comandato loro da fare. Ma per lui il loro venire per adorare era calpestare i suoi cortili. Tanti credenti, il mezzo più comune oggi che si dice di essere adorazione qual è? In tantissime chiese, cantare. Cantare è considerato il modo migliore di adorare Dio. Non lo è, ma è considerato quello. Allora, scusate, musica è potente. E io per primo, cantando, posso arrivare a lacrime. Posso arrivare a sentimenti forti. Ma non vuol dire che è adorazione che Dio accetta. Io posso essere nel peccato, che Dio completamente chiude il cielo a me, e io canto con lacrime e esco da lì dicendo ho adorato Dio oggi. Sentivo proprio vicino a Dio e sono stato lontanissimo da Dio. È un inganno, una menzogna. Sentire vicino a Dio non vuol dire che sono vicino a Dio, dipende se sono veramente ravveduto. E dobbiamo capire questo. Questo è un grande, grande problema in tantissimi culti moderni, dove l'enfasi è sulla musica, creare un'atmosfera di adorazione con musica che suscita sentimenti. Non è il cantare a Dio quello che dà piacere a Dio, è avere un cuore afflitto per il nostro peccato che porta al ravvedimento. Vado avanti, versetto 13. Dio, parlando a loro che volevano venire a adorarlo: smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i noviluni e i sabati, il convocare assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarle. Non si può mettere insieme una vera adorazione di Dio insieme a una vita con peccato non confessato. Si può adorare Dio, ma Dio non lo accetta, lo odia. Tutto quello che è elencato, Dio aveva ordinato loro di fare. Non era falso, nel senso che era tutto cose giuste, ma erano i loro cuori che avevano peccati non confessati. E per Dio è una cosa abominevole che lui odia. Quindi, è la stessa cosa quando in 1 Corinzi 11 parla della cena del Signore, che lo scopo non è di non prendere la cena, ma dice che prendere indegnamente provoca dura disciplina, parla maggiormente di malattie e perfino la morte fisica. Perché? E fingere? Cosa vuol dire prendere la cena? Oh Signore, grazie per il tuo perdono per i miei peccati abominevoli. Ma se io ho peccati che non sto confessando, è un disprezzo sul sangue di Gesù. Io sto prendendo, ma non sono prendendo perché avevo visto i miei peccati e ringrazio Dio che Cristo è morto e così i peccati di questi giorni ho confessato già e adesso ringrazio Dio per Cristo. Ricordo il motivo per cui mi hai perdonato ieri e l'altro ieri e il giorno prima. Ed è perché Cristo è andato alla croce e lodo te per quello. No, diventa una cosa falsa. Vado avanti, versetto 15, Isaia. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. I nostri peccati sono una macchia sulla nostra anima e se non abbiamo un cuore veramente afflitto non possiamo veramente adorare Dio, perché l'afflizione porta al ravvedimento che porta al perdono che porta ad essere purificati e allora possiamo adorare Dio. A che punto Gesù Cristo viene innalzato di più con le nostre vite? Quando vediamo più i nostri peccati. Perché a quel punto il suo sacrificio è innalzato come la gloriosa risposta di Dio ai nostri peccati. Finché tratto i miei peccati come cose di poca gravità, il sacrificio di Cristo è di poco valore. Che differenza se io mi trovo in un paese di terzo mondo dove non hanno, loro se ti mettono in carcere è una vita orribile di tortura, e loro senza problemi tagliano la mano o tagliano la gamba, tolgono l'occhio. Se io vado lì e faccio una piccola cosa e lì c'è una multa di 100 euro, soldi loro, e capita che non ne ho, uno dice dai dai pago io per te, non ho lo stesso ringraziamento per un reato in cui loro dicono dobbiamo cavarti gli occhi. E io sto lì e loro mi mettono legato giù e hanno un attrezzo che senza anestesia stanno per appare fuori i miei occhi, e un altro dice: fermatevi, cosa c'è? E questo dice: prendete i miei occhi, e prendono i suoi occhi, e io lo guardo. Se io vedo il mio reato come poca roba, il sacrificio di Cristo vale poco. Grazie Gesù, non avevo quel 100 euro, ma se io vedo il mio reato per quello che è e capisco che merita la piena ira di Dio che ogni peccato merita, allora il sacrificio di Gesù viene innalzato da me e lo vedo per quello che è, estremamente prezioso. Pensate a quell'inno: esse può mai che giovi a me quel sangue che versò il Signore, che si è spirato il re dei re per me, ribello peccatore? Oh, immenso amore! Mio Dio, perché? Perché così ti desti a me? Questo è capire qualcosa della grazia di Dio. Questo è avere gioia in mezzo alle prove più profonde della vita, perché sono perdonato. Solo quando vediamo veramente i nostri peccati, che vuol dire quando siamo afflitti per i nostri peccati, il sacrificio di Gesù diventa veramente meraviglioso e prezioso a noi. Effettivamente, il sacrificio di Gesù non può essere più prezioso a noi di quanto siamo afflitti per il peccato. È solamente quando siamo completamente aggravati per qualunque peccato che cominciamo a vedere Cristo come magnifico e meraviglioso. Vorrei leggere i verbi in Salmo 51. Vi leggo io. Versetto 1: abbi pietà, cancella. Versetto 2: lavami. Versetto 7: purificami, lavami. Versetto 8: fammi sentire la gioia. 9: nascondi, cancella. 10: crea in me. 11: non rigettarmi. 12: rendimi, sostienimi. 14: liberami. 15: apri le mie labbra. Avete notato una cosa? Quanto si fidava Davide di se stesso? Quando diceva: oh Signore, ho peccato, senti, io mi impegnerò, farò meglio Signore, guarda, mi impegnerò, devo stare più attento, non devo guardare più le donne, non devo più mentire. No, non è quello che il Signore voleva. Davide non parla di quello che deve fare lui, parla: no Signore, io sono macchiato, devi fare tu tutto, sono totalmente bisognoso di te. Finché non siamo totalmente afflitti per il nostro peccato, crediamo che possiamo migliorare noi. Crediamo che in qualche modo possiamo renderci almeno parzialmente accettabile a Dio. Ma è una menzogna. Noi vediamo questo cuore in noi quando succede che pecchiamo e la nostra reazione è: oh, non dovevo fare quello. Signore, perdonami e devo impegnarmi di più. Devo stare più attento, devo pensare prima di parlare. Devo chiedere a Dio di aiutarmi a evitare quel peccato. Io non sto vedendo il mio peccato come grave. Lo sto vedendo onestamente come una cosa apportata da uomo. Sì, sì, perdonami tu, ma poi mi metto da fare e non lo farò più con tuo aiuto, ma non lo farò io di più. Non vedo che no, io sono macchiato, Signore. Se non ho il sacrificio di Cristo e la tua purificazione, io non posso uscire da questo peccato. Non stiamo vedendo Cristo, stiamo guardando a noi stessi. Non stiamo vedendo il nostro bisogno del sacrificio di Cristo, perché il peccato è assolutamente abominevole a Dio, qualunque peccato. E quindi quando pecchiamo, se la nostra reazione non è di vedere la gravità del peccato, ma piuttosto: oh, devo migliorare, devo stare più attento, stiamo mettendo noi al posto di Cristo. Questo è grave. Quello è in disprezzo del fatto che Gesù doveva andare alla croce. Se la soluzione del peccato è che dobbiamo impegnarci di più, ma scusami, non serviva Cristo. Basta che Dio ci dà un po' di aiuto e possiamo migliorare, camminare bene. Ma non basta quello, serve Cristo. Quando consideriamo il nostro cammino con Dio, qual è il metro che usiamo per considerare come va? È il metro focalizzato su di noi? Ah, io sto leggendo la Bibbia, sto pregando e sto anche testimoniando, e sto facendo delle buone cose e quindi sto camminando bene. Su che cosa basiamo come andiamo davanti ad un Dio santissimo? Su quello che noi stiamo facendo? Il nostro metro di come stiamo camminando dipende da come stiamo camminando noi? Oppure ci aggrappiamo veramente e totalmente a Gesù Cristo? La vera vita cristiana è di continuamente vedere il nostro bisogno di Dio e dell'intervento di Gesù Cristo per noi. Dobbiamo togliere i nostri occhi da noi stessi, dalle nostre capacità, e piuttosto riconoscere il nostro peccato e poi focalizzare gli occhi su Gesù. Perciò quando pecchiamo, la risposta da avere nel cuore non è di dire: oh, Signore, perdonami, devo migliorare. No, non è la risposta giusta. Non è la risposta cristiana. Io so che noi che siamo veri credenti a volte cadiamo in quel peccato di rispondere così. È la carne. Ma prego che possiamo capire quanto è una reazione peccaminosa. Prego che possiamo capire che quando pecchiamo non dobbiamo: oh, Signore, devo impegnarmi di più. No, dobbiamo pensare non a noi ma a Cristo. Dobbiamo rivolgerci a Cristo come chi ha pagato e abbiamo bisogno di quel sacrificio di nuovo. Essere veramente afflitti per i nostri peccati ogni volta che pecchiamo è l'unico modo di veramente riconoscere l'immensità del sacrificio di Gesù Cristo. E solamente così possiamo camminare nella luce e vivere alla gloria di Dio. Quindi prego che possiamo vedere di più la santità di Dio per vedere di più la gravità del nostro peccato. O che possiamo essere afflitti per i nostri peccati, perché così vedremo l'immensità del perdono che è disponibile quando siamo afflitti e vogliamo Cristo. Solo così possiamo tornare ad avere la gioia della salvezza in Cristo. Preghiamo. Signore, grazie che Tu che sei santissimo ci offri perdono. Ma quante volte manchiamo quel perdono perché anziché veramente essere afflitto per il peccato cerchiamo noi di migliorare. O Padre, mostraci di più che tu sei così santo che rende i nostri peccati così terribili che non possiamo migliorare. Noi pecchiamo perché ancora abbiamo la carne da cui escono i nostri peccati. E non possiamo autolavarci perché serve essere purificati dentro. E per quello che Davide dice, cancella i miei misfatti, la stessa parola di sterminare. Padre, mostrici di più la gravità dei nostri peccati e prego che possiamo esserne veramente afflitti perché così, guardando a Cristo in quella condizione, c'è il perdono e c'è la purificazione. Oh Padre, prego questo per noi, affinché possiamo essere un popolo perdonato giorno per giorno che dà gloria a Te. Ti ringrazio che tutto questo ci è disponibile. Per quanto profondamente possiamo cadere, questa è la cosa meravigliosa, per quanto possiamo cadere in Cristo c'è il perdono, se siamo veramente afflitti per il peccato. Oh, ti lodo, ti ringrazio per quello, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.